un corteo dovrà passare su Casavetere, ma non perché c'è un problema di realizzazione di dossi, ma semplicemente perché è il percorso più idoneo, con una liberando a destra e a sinistra cestini, messa in sicurezza, aree bonificate, cioè con un lavoro enorme di tantissime persone che devono favorire questo passaggio. E poi l'altra cosa, la rimozione del dosso, e quello è veramente un dosso, e su questo consigliere lei ha ragione, che sono due cose completamente diverse, gli attraversamenti e i dossi. Il dosso che sta su Viale Escrivà, che è un'area residenziale che è stato realizzato una quindicina di anni fa, poi modificato, la rimozione è sempre per una disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, perché i mezzi blindati, in particolare le scorte americane, hanno un peso tale che sarebbe sfondato, quindi deve essere necessariamente rimosso. Come ha detto l'assessore, la rimozione poi comporterà una sostituzione magari più confacente anche a delle esigenze che avete giustamente rappresentato. Io mi scuso di questo intervento, però io comunque svolgo anche un ruolo in termini proprio istituzionali, in tavoli dove ci sono autorità dello Stato, e mi sono sentita in dovere di fare precisazioni evitando battute un po' fuori luogo. Tutto qui, scusatemi.
Sì, in verità non sarebbe previsto dal regolamento, però se è veloce prego.
No, lo so che non sarebbe previsto, però colgo anche proprio l'occasione per dire facciamo più commissioni, perché non si possono fare consigli comunali così lunghi su cose che magari potremmo discutere le commissioni, per non annoiare neanche chi ci sta ascoltando. Comunque voglio solo dire questo, visto che si sta parlando di dossi, torno sull'argomento di Via Armando Diaz. Il Papa ha la martoriata ucraina, noi abbiamo la martoriata via Armando Diaz. Io credo che un percorso, un rettilineo lungo come quello di via Armando Diaz, dall'uscita dell'Enam, diciamo un pochino più giù, Santa Teresa, fino sopra Onorati, non esista solo via Armando Diaz. L'altro giorno un automobilista ha messo sotto un gatto che è venuto direttamente dentro il mio giardino per la forza. Io ho dovuto chiamare Armandino e togliere il gatto. Allora io voglio dire, mettiamo un dosso su via Armando Diaz, comunque qualcosa che lì c'è stato un morto, lo ricordiamo tutto, il povero Riccardo Villa del Ponte, magari Marco credo che era anche amico. Quindi ti voglio dire, io credo che veramente l'unico dosso, l'unico punto dove ci vuole un attraversamento, un qualcosa, è quello, e si continua a non mettere. Allora, se veramente vedete quante macchine passano, cioè io credo che Armando Diaz sia veramente la strada, come d'altronde chiudo la rotatoria di San Rocco. A San Rocco secondo me va fatta una rotatoria, e lo so sindaco, io dico quello che penso. Ah, non ce l'hai con me. Meno male. Allora, come a San Rocco va fatta una rotatoria?
Hai capito? Quindi stavo pensando pure altre cose.
Fatta una rotatoria per spezzare la velocità, perché anche quella è una strada di alta velocità. Io credo che queste due strade, questi due percorsi, vadano visti. Ecco, tutto qui chiudo, perché chiaramente, come ho detto prima, non insomma.
Allora, io no, volevo fare un intervento pure un attimo per far riflettere su quello che si dice su via Armando Diaz, perché per quanto riguarda il tratto fatto fognario dalla CEA. Allora, com'è nato il lavoro su via Armando Diaz? Dobbiamo ricordarci com'è nato il lavoro. Allora, distinguiamo quelli che sono i lavori fatti direttamente dal Comune e seguiti dal Comune, e i lavori che sono stati fatti comunque sempre grazie all'intervento dell'amministrazione comunale, che ottenne la transazione con Acea di 1.400.000 euro, e in quella transazione Acea ci ha fatto il tratto fognario per la raccolta delle acque chiare, ci ha rifatto anche tutta via Casavetere, ci ha fatto tutta via Vecchia Fiuggi e ci fece il lavoro su via Armando Diaz. Il lavoro più incisivo su via Armando Diaz non sono le catidoie e le griglie che sono state messe, sotto da Barmiravalle fino a dove c'è la strada che poi scendi per Via dei Medici, è stato posto un tubo da 800 che raccoglie tutte le acque di tutta la montagna che sta su a via Colle Michelangelo Remedioli e l'acqua di via Armando Diaz. Non ci dimentichiamo che quando faceva le bombe d'acqua, quell'acqua andava a finire dentro le case, correva come un fiume, correva. Oggi, grazie a quei tubi che sono stati posti, questa cosa qui, questo fenomeno è stato sicuramente ridimensionato. Certo, per togliere il fenomeno delle acque, delle alluvioni, delle acque potenti, non è che può bastare un tubo, perché poi arriva che il tubo congestiona, prima congestionava dopo 5 minuti, adesso congestiona dopo mezz'ora d'acqua, quindi comunque l'effetto ce l'ha. Noi lì facemmo, quando fecero il primo intervento che posero le griglie, erano pure ribassate tra l'altro, siamo intervenuti come comune, non è che noi siamo stati lì miopi a non vedere che c'era il problema, siamo intervenuti con il collaudatore che era l'ingegner Roberto Cocco, che era il collaudatore di quel lavoro lì. Intervenimmo facendogli un'email, prontamente l'ingegner recepita dal collaudatore, il quale fece intervenire di nuovo ACEA a sistemare le griglie, infatti vennero sollevate e fecero i riquadri. Noi non eravamo lo stesso soddisfatti da quel lavoro lì e chiedemmo alla ACEA di ripetere il lavoro. ACEA ci ha detto che il lavoro per loro stava fatto bene da ingegneri idraulici che lo hanno effettuato e ci ha anche indennizzato con 20.000 euro che noi non possiamo riutilizzare lì per fare tutta la strada, perché occorrono 60.000 euro per rifarla tutta. Quindi quello che noi dovevamo fare e quello che potevamo fare l'abbiamo già fatto, non è che non siamo stati a fare gli spettatori senza poter intervenire. Ecco, questo mi correva l'obbligo di doverlo puntualizzare, perché parliamo sempre del solito problema, però comunque gran parte dei problemi ACEA ce li ha risolti, grazie all'amministrazione, perché prima non si faceva mai niente.
Intervengo un attimo io, poi chiude l'assessore De Santis e spero di chiudere almeno questo punto all'ordine del giorno. Allora, grazie a Dio, complessivamente la città di Fiuggi è stata ritenuta dalle delegazioni G7, quindi sicurezza eccetera, assolutamente idonea per ricevere eventi di portata internazionale come il G7. Questo grazie a tutto il lavoro che è stato fatto. E lo dico prima, se fosse parlato 6 anni fa di G7 a Fiuggi non sarebbe stato possibile fare il G7 a Fiuggi. Questo è un dato di fatto. Quanto abbiamo speso per ospitare il G7 di Fiuggi? Poco, per poche cose, soltanto per la messa ulteriore in sicurezza, perché comunque ci sono delle cose che ci sono state richieste, poi vedremo se il Ministero ce le rimborserà, ma noi comunque in uscita le abbiamo previste e vediamo appunto anche l'entrata, qualche decina di migliaia d'euro per affittare un lungo percorso di transenne, circa un chilometro e due. Abbiamo speso poco più di 20.000 euro, se non erro, quindi così. Poi di messa in sicurezza del territorio non ce n'è stato bisogno, di riabbellimento non ce n'è stato bisogno, gli asset sono stati ritenuti assolutamente idonei, asset come il Palacongressi, il Teatro Comunale, grazie a un'opera di riqualificazione. Quindi io sinceramente, a nome di tutta la comunità fiuggina, mi sento assolutamente soddisfatto e anche mi pregio di dirlo in questa sede, ma anche così come ho detto in altre sedi, che Fiuggi è una città che è di livello, è tornata ad essere di livello internazionale. Per quanto riguarda Via Diaz, come diceva l'assessore, è stata purtroppo oggetto di interventi di manutenzione straordinaria a livello idraulico. Il lavoro era tanto importante e tanto difficile e rispetto ad esso si è intervenuti più volte. ACEA ci ha indennizzato per 20.000 euro perché questo obiettivamente è rimasto un lavoro che esteticamente potrebbe così dar fastidio, ma io sfido chiunque ad andare in altre città di livello internazionale eccetera e non trovare qualcosa che tutto sommato non è che è inidonea, ma che magari all'occhio può risultare meno bella rispetto ad altre parti della città. Via Diaz è un caso che esteticamente voglio dire non è assolutamente un obbrobrio, è una cosa che poteva essere fatta diversamente, l'abbiamo ottenuta grazie ad un risarcimento e grazie ad una causa del Comune di Fiuggi nei confronti di Acea, la quale si è messa a disposizione anche su richiesta del sottoscritto, ci ha indennizzato per 20.000 euro, ma indennizzo e non risarcimento danni, perché non era una causa, una situazione di causa civile da risarcimento danni. 20.000 euro le abbiamo incassate, vedremo di trovare altre risorse. L'assessore Fiorini va sempre diciamo a rialzo, no? Così è, però insomma da ultimi computi probabilmente occorrerà anche qualcosa di meno rispetto ai 60.000 euro, quindi troveremo risorse nel prossimo futuro a che Via Diaz, così come tutte le altre strade, non abbia, diciamo così, quelle sulle caditoie, quelle toppe che, ripeto, vederle a primo impatto mi era sembrato pure a me un po' strano, ma adesso insomma tutto sommato credo che sia una via percorribile, sicura e quant'altro. Quindi questo per dire complessivamente insomma che stiamo a parlare di una città che è pronta per ospitare il G7. Io sento insomma centinaia di migliaia di euro spesi, noi sinceramente abbiamo ed avevamo tutto ed è stato apprezzato, questo lo voglio dire, credo nell'interesse di tutti e nell'interesse della comunità fiuggina. Conclude l'assessore così.
No, io vorrei ricordare alla consigliera Marina Tucciatelli, al consigliere Alessandro Battisti, che la delibera numero 128 e tutto il lavoro che è stato fatto dalla comandante e dalla polizia locale, che ringrazio, cioè quello di abbassare il limite di velocità per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, è stato fatto perché adesso alla viabilità come assessore ci sono io e c'è questa amministrazione. Negli anni precedenti non è stato mai fatto questa di controllare il limite delle velocità, perché poi quando sei assessore vai in giro per la città e tanta gente, come dici tu Alessandro, che è giusto, che ti spiega che lì passano in una maniera molto veloce ed è pericoloso, e quindi abbiamo pensato di fare questa cosa. Ma quello che hai detto tu prima, Marina, ma perché non l'hai fatto tu? Ma quello dei tossici che hai spiegato prima, eri assessore alla polizia locale e non hai fatto niente, Marina. La delibera, sono andato io dal comandante della polizia locale, io ho detto: i cittadini hanno questo problema, come possiamo migliorare la situazione? Te non l'hai fatto, Marina Tucciarelli, te non l'hai fatto.
Veloce, scusa, no, ma chiamata nome e cognome. Allora, scusa, qui c'è la dottoressa Trinti che è testimone. Non abbiamo potuto fare il tosso lì, te lo spiego subito, perché vedi, quando uno parla deve essere informato, Quirino. Perché ci sono stati, scusami, perché era, però devi far parlare, perché c'è stato il lavoro che chiedeva, di cui parlava prima l'assessore Marco Fiorini, tant'è che con la dottoressa dicemmo, per il momento si fa sotto Gardini, dopodiché finito quel lavoro, perché se avessimo fatto il dosso lì, che ne so, davanti Miravalle, per farti capire, e poi passava la scea con quel lavoro, tu dovevi rompere quel dosso per poi doverlo rifare, quindi è stato fatto solo per economia. Quindi quando parli Quirino, guarda, ascolta, quando si parla prima di tutto abbassa sempre il tono, perché e io penso che abbiamo iniziato in una maniera collaborativa e così si bisogna continuare. E bisogna sempre avere cognizione di causa di quello che, cioè conoscere quello che si dice. Quindi lì il dosso non è stato fatto precedentemente perché erano previsti i lavori di Acea, altrimenti doveva essere tolto per poi rifarlo. Quindi sarebbero stati soldi spesi inutilmente. Quindi è inutile che ti accalori, perché dico, tutta Fiuggi sa quello che ho fatto io, ma dai, su, ma smettila, ma parla con cognizioni di causa. Se parli con cognizioni di causa va tutto bene, ma quando uno parla...
Time out. Allora, mi dica. Allora, ci sono i punti, punti 4, 5, 6, no, il 4 l'abbiamo concluso, chiudiamolo un attimo solo. Ok, punto 5, approvazione del bilancio consolidato dell'anno 2023, punto 6, ratifica delle deliberazioni di giunta comunale, variazione di bilancio, punto 7, riconoscimento debito fuori bilancio, punto 8, ricognizione periodica partecipate, l'assessore Ludovici chiede votazione per l'accorpamento.
Quanti minuti? Dai minuti così, se no ci perdiamo nella...
No, no, ma io...
Non ho capito, scusa.
La cerimonia,
no, no, adesso non viene di liberazione, la cerimonia è... No, 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 è solo deliberazione questa, poi... Sì. No, era stabilire le regole di ingaggio, nel senso che stiamo accorpando, giustamente ci avete più diritto, diciamo, diritto a parlare, considerando che i due punti sono proprio riconoscimento di debito, diamoci un minutaggio.
Ma io direi che 10 minuti possono arrivare a 15, voglio dire, nella risposta, noi non finiamo più. Se va bene, 15 minuti, stabiliamoli, poi c'è sempre l'elasticità della... 15, ma c'è sempre, abbiamo parlato,
vabbè, scusate,
4 ore già. Ok, votiamo per l'accorpamento, favorevoli? Dica. Quindi votiamo in maniera tradizionale, 11 favorevoli, contrari? 4 astenuti? Nessuno. Quindi si accorpa. Le votazioni saranno fatte distintamente e quando dovrò fare le votazioni farò attivare il punto così per far funzionare il programma. Partiamo col punto 5, allora, assessore Ludovici.
Posso? Ecco, sì, ok. Grazie Presidente. Ho richiesto l'accorpamento anche perché oggi ho l'influenza, quindi vi ringrazio comunque per avermi dato questa possibilità. E, come ogni anno, entro il 31 dicembre la norma ci impone di censire le partecipate in riferimento all'anno precedente, quindi oggi facciamo questa ricognizione relativamente all'anno 2023. La delibera proposta, poiché non c'è una riorganizzazione dei servizi erogati dalla partecipata, e ciò anche in considerazione del fatto che il 28 gennaio 2023 è stato completato il processo di valorizzazione, pertanto il revisore ha effettuato proprio una mera presa d'atto. Sulla ratifica invece delle variazioni, queste sappiamo che sono delle operazioni funzionali all'andamento del bilancio, sono richieste dai responsabili di funzione e, scusate il gioco di parole, funzionali anche agli allineamenti in entrata piuttosto che spese da ridistribuire in uscita, mantenendo sempre inalterato l'equilibrio di bilancio. Inoltre, quest'anno nel perimetro del gap relativamente quindi al bilancio di consolidamento non troviamo più ATF per la già citata valorizzazione che è intervenuta il 28 gennaio 2023. Per quanto riguarda il risultato rispetto al piano di riconsolidamento è nettamente migliorato rispetto a quello del 2022. Per quanto ogni elemento è stato valorizzato sia nella parte che riguarda lo stato patrimoniale sia nella parte che riguarda il conto economico. In particolare nella parte patrimoniale ci sono numeri elevati come si può vedere nella nota integrativa del bilancio. Aggiungo che è stato messo in evidenza anche nella nota integrativa del bilancio di previsione. Siamo nell'ordine di circa 160 milioni di patrimonio e anche il revisore nel suo parere ha evidenziato questo aspetto. Tanto è che anche a fronte dei consistenti debiti che sono indicati e che ammontano a 47 milioni, che però vedono non le spese correnti, ma trattandosi di consolidato, vedono tutte le fasi dell'uscita dell'ente e ha di contraltare un cospicuo consolidamento patrimoniale che oggettivamente è consistente. Il bilancio consolidato, le voci che si vedono portano tutte un miglioramento consistente e ciò è determinato dall'operazione di consolidamento del marchio e dall'operazione di dare avere con ATF. Quindi anche i pagamenti dei nostri creditori sono aumentati e ci mette nella condizione di avere un consolidato forte che ci offre serenità. Ci sono dei rilievi che il revisore ha fatto in ordine alle entrate, rate, i riscontri e oppure sui fondi di accantonamento, che però proprio perché si tratta di raccomandazioni fatte dal revisore in fase di iscrizione dei dati di bilancio consolidato in BIDAP saranno evidenziati dentro il termine per l'approvazione. Quindi oggi, dopo l'approvazione del bilancio consolidato, gli uffici opereranno subito l'inserimento di questi dati in BIDAP affinché si possano completare le operazioni relative ai rapporti tra l'ente e lo Stato centrale circa il trasferimento dei finanziamenti. Non ci sono grandi criticità da rilevare, questo un po' io l'anno scorso già ve lo avevo anticipato, quindi è bene, insomma, mi fa piacere dare una notizia rassicurante alla città. L'ente sotto il profilo patrimoniale ed economico complessivamente si trova in una posizione tranquilla. Le future criticità che ci troveremo ad affrontare sono determinate dal fatto che qui a breve, in ragione della redazione del bilancio di previsione che dovrà essere redatto guardando alla nuova normativa, ci dà delle indicazioni importanti e ci impone un coordinamento non solo con l'associazione ANCI ma proprio con lo Stato centrale, e fanno evidenziare che cosa queste nuove disposizioni: una partecipazione molto consistente degli enti rispetto al bilancio dello Stato. E quindi lo Stato ci imporrà degli accantonamenti che oggi non sono prevedibili, che saremo comunque obbligati a fare e che ingesseranno la spesa corrente. Invece la movimentazione per quanto riguarda la spesa di parte capitale, diciamo che ha l'equilibrio complessivo che ormai è consolidato per il nostro comune, quindi insomma è una cosa oggettivamente bella, l'ha ricordato anche prima la consigliera Ducciarelli, gli anni passati sono stati anni in cui il sonno si perdeva praticamente sempre. Oggi invece possiamo dire che abbiamo una situazione consolidata sotto questo profilo, quindi le spese di parte capitale legate alle imprese di parte capitale non rilevano nessuna motivazione. Ci stiamo preparando alla nuova contabilità, ad accogliere nuovi sistemi contabili, il metodo Agroal, che è la nuova contabilità economico-patrimoniale che va a sostituire la vecchia contabilità economico-finanziaria. È un lavoro che gli uffici già stanno attuando, io li ringrazio tantissimo perché non è facile mantenere l'attività ordinaria di contabilità e nel frattempo predisporre gli atti che serviranno a un nuovo sistema operativo. Grazie a te. Quindi praticamente il nuovo sistema economico patrimoniale entrerà in vigore entro la fine del 2025, questo però impone un doppio lavoro, come dicevo, perché gli uffici già entro la fine dell'anno, o meglio entro gennaio in realtà, dovranno già creare un bilancio economico patrimoniale che andrà allegato al bilancio ordinario, che non avrà valore autorizzativo ma solo descrittivo, e così apriamo questa nuova fase economica dell'ente. Nell'ordine del giorno c'è anche il riconoscimento del debito fuori bilancio che deriva dalla sentenza esecutiva numero 692 del 2022. Questo debito nasce nel periodo che va 2015-2017, quasi 18, e c'è stato un contenzioso che ha coinvolto il Comune. Essendo un debito fuori bilancio non è stato riconosciuto, lo si fa ora perché c'è una sentenza esecutiva Pertanto, a norma dell'articolo 194 del testo unico che dispone che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da diversi casi che sono ben indicati come le sentenze esecutive, si procede al suo riconoscimento. Io vi ringrazio e insomma ascolto i vostri le vostre repliche, i vostri interventi.
Sì, sì, per carità, non era solo perché... No, no, nessuno ha... Dopo è scontato, diciamo, l'attenzione. Allora, ho ascoltato con attenzione, diciamo, l'esposizione faticosa dell'assessore a cui diamo atto dello sforzo istituzionale, diciamo così. Allora, io volevo evidenziare alcuni aspetti che mi premeva evidenziare anche per tenuto conto di, insomma, di quella che è la situazione. Intanto, ponendo l'accento sulla questione delle entrate e quindi, diciamo, dei tributi, su cui io credo noi dobbiamo fare un approfondimento secondo un doppio punto di vista. Quindi il primo punto di vista è quello dell'aggiornamento, come abbiamo chiesto, del regolamento per le entrate, per adeguarlo, diciamo, a quelle che sono le nuove possibilità che la normativa dà, e una valutazione concreta sull'attività e il modus operandi del concessionario, perché tenendo conto che il concessionario va a scadenza a gennaio 2025, e quindi io volevo capire da questo punto di vista, anche in considerazione del fatto che molto spesso, diciamo, c'è differenziazione fra le opportunità che vengono garantite agli enti che utilizzano il concessionario e quelli che non lo utilizzano, volevo capire quali sono le intenzioni dell'ente, considerando che siamo già con 3 anni di proroga rispetto a quella che era la scadenza naturale del contratto rispetto all'attuale concessionario per i tributi. Adesso la scadenza è fissata a gennaio 2025, io ci terrei, diciamo, a segnalare che credo che sia il momento di procedere con un'evidenza pubblica rispetto a questa cosa e a fare una valutazione complessiva sulla questione, anche in considerazione della narrazione che su questa scelta è stata sempre fatta in passato, dicendo che non era una scelta di questa amministrazione. Quindi questo è il primo punto relativo ad una criticità che veniva evidenziata, che era quella delle entrate. Il secondo punto riguarda poi, sempre per le entrate, una richiesta di aggiornamento rispetto a quella che è la situazione del Palacongressi, perché chiaramente questo rientra a pieno titolo fra le possibilità di ulteriori redditi per l'imposta e di ulteriori entrati per l'ente, quindi volevo chiedere al sindaco, diciamo, un punto sulla vicenda e provare a fare un po' sintesi sulla questione, sulla manifestazione di interesse e su quello che c'era in disponibilità. Rispetto anche ai rischi di spesa per quello che riguardava il bilancio comunale, non torno sulla questione della scuola media, dove però ricordo che alcune risorse ancora non mancano all'appello, però vorrei approfittare per cioè evidenziare quella che era il rischio legato alla questione della viabilità. Cioè, noi siamo costretti, come segnalava giustamente il consigliere Battisti, a prenderci in carico tutta la viabilità di livello regionale e provinciale, che diventa ob torto collo, diciamo, sostanzialmente viabilità di competenza comunale all'interno della perimetrazione urbana. Penso che su questo dobbiamo prestare particolare attenzione, e in particolare quindi su questo ecco che la questione di Via Diaz assume un rilievo particolare, perché diventa totalmente una nostra competenza, diciamo così, gli interventi sulla strada. Dopodiché, senza entrare nel merito della vicenda, noi gli abbiamo fatto un lavoro da 1 milione di euro. Se ci bastavano 50.000 euro, 60.000 euro, 40.000 euro per completarlo nel migliore dei modi, a costo di metterceli noi, ma insomma è scontato che sarebbe bastato, cioè che era utile intervenire mentre c'era il lavoro piuttosto che arrivare e doverci impegnare a rifarlo adesso. le griglie, per come stanno messe, raccolgono molto meno di come raccoglierebbero se, come sempre come si fa, venissero messe a bordo strada, infastidiscono il traffico sulle due ruote, sia quello delle motociclette che delle biciclette, quindi non è assolutamente una questione di estetica, è una questione anche di sicurezza generale. Noi avevamo comunque l'obbligo di controllo, così come è stato detto, perché tant'è che è stato esercitato, quindi diciamo che sulla realizzazione dell'intervento. Oggettivamente la perplessità rispetto al risultato a cui assistiamo non è solo una perplessità di carattere estetico, è una perplessità di carattere funzionale, nel senso che le griglie, per dove sono, raccolgono molto meno di quanto il collettore consentirebbe di raccogliere, di carattere relativo alla sicurezza, perché le griglie, per dove sono, invitano il traffico sulle due ruote ad accentrarsi alla strada e quindi c'è un problema di sicurezza stradale, e poi c'è un problema, in ultimo penso, di estetica. È un problema di cui ci dobbiamo fare carico, e la perplessità è che probabilmente bisognava farsene carico durante l'esecuzione dei lavori, perché l'intervento è un intervento veramente significativo, e quindi è chiaro che alla collettività sorprende che poi il risultato sia un risultato comunque insoddisfacente. Però, ripeto, questo potrebbe incidere sulla struttura dei costi e sulla viabilità. Quindi, diciamo, la presa in carico di arterie così importanti, della manutenzione di arterie così importanti, penso che vada fatta, e non c'è niente di male a segnalarlo, perché, come ho provato a spiegare, sono questioni di buonsenso, non è che c'è per questioni che richiedono particolare professionalità. Va fatta con attenzione, cercando di pretendere che le strade vengano consegnate nel migliore dei modi e che tutto quello che non è stato fatto dagli enti sovraordinati venga fatto prima della consegna e del passaggio delle competenze nella nostra disponibilità. Dopodiché, diciamo, qualche battuta si può fare, meglio direi che le battute ci possono stare, quello che dovremmo, anche perché noi siamo persone non informate sui fatti, quindi qualsiasi cosa diciamo è priva non può essere considerata dato sensibile. Se poi interviene un funzionario che sta nei tavoli rilevanti e dà informazioni sensibili in una pubblica assise, diciamo, ce lo potevamo risparmiare. E, detto questo, e questo per quello che riguarda la viabilità, quindi terzo punto, tributi, situazione del palacongressi, viabilità. La quarta cosa che volevo segnalare era il tesoretto a cui l'assessore ha fatto più volte riferimento rispetto ai servizi sociali. E noi chiediamo che se questa disponibilità c'è, che sia impegnata, diciamo, per aumentare la qualificazione del personale che opera, diciamo, all'interno dei servizi sociali, e che nell'utilizzo degli immobili si faccia attenzione a tutte le associazioni che in qualche modo di questi immobili volessero disporre. Altro elemento di attenzione, lo avevamo sollevato nell'ultimo consiglio, torno a ribadirlo, sono le istanze dei cittadini rispetto al Parco della Madonnina, perché per completare anche quell'area con i giochi e attrezzarla definitivamente in maniera adeguata. Un'ulteriore segnalazione, anche questa come quella per il palacongressi, mi sembra molto rilevante, diciamo, su questo pure penso che il sindaco ci possa dire due parole in più, riguarda il percorso per la rigenerazione urbana dell'attività, della pratica, perché attiene alle questioni relative allo sviluppo e quindi, diciamo, alle possibili entrate per l'ente, che ci consentiranno, con tutte le difficoltà che cui l'assessore faceva riferimento, nel senso che noi passeremo probabilmente nei prossimi anni, veniamo da una fase espansiva sulla spesa pubblica, c'è il rischio concreto che si passi a una fase molto meno espansiva, quindi noi dobbiamo arrivare con una capacità di sviluppo e una capacità di autosostentamento che non è certo quella che abbiamo al momento e che abbiamo avuto negli ultimi anni, in cui abbiamo, diciamo, potuto approfittare di tante risorse pubbliche che c'erano a disposizione per noi come per tanti altri enti. L'ultima cosa, avevo detto che mi riservavo di intervenire per ringraziare ancora la consigliera Merletti per la commissione che abbiamo svolto venerdì rispetto alla situazione del piano industriale di ATF. Io credo che noi ci dobbiamo rivedere a gennaio, sindaco, su questa questione, per monitorare l'andamento soprattutto di quello che è l'offerta e l'intenzione di intervento rispetto agli stabilimenti termali, quindi, perché su quello a gennaio è la data ultima per avere poi un quadro rispetto a una stagione che dobbiamo sicuramente svolgere in maniera molto diversa da quella, da quelle precedenti rispetto agli interventi sugli stabilimenti termali, e anche per monitorare l'andamento degli investimenti che in qualche modo ci è stato raccontato, ma che credo che sia opportuno monitorare sistematicamente per verificare l'evoluzione delle cose. Io ripeto, non entro mai nel merito delle scelte del socio privato, però diciamo almeno il monitoraggio e la verifica di quello che viene messo a terra e che viene raccontato, credo che è una cosa che noi come parte pubblica, non solo come soci di minoranza, ma come parte pubblica che tutela un interesse diffuso, siamo chiamati a fare. Ultima questione relativamente a questo aspetto è che fa un po', diciamo, memoria a parte, la questione relativa al golf, perché io credo che sia tempo che questo piano industriale venga illustrato definitivamente, che gli obblighi che la parte privata ha assunto vengano definitivamente rispettati, tutti, quelli che conosciamo. So che è una posizione condivisa, per cui la dico con una certa serenità, però è il momento anche di capire che le cose si chiudano in questo anno, perché è un percorso che viene da lontano, più volte ci sono state situazioni dilatorie, atteggiamenti diversi. Ad oggi quella realtà può godere di una struttura che comunque è una struttura realizzata con fondi pubblici, era una struttura che doveva contribuire a sostenere l'occupazione e la territorialità, in qualche modo lo sviluppo anche a tutela sia dell'occupazione che dell'impiego degli alberghi 3 stelle. Credo che vada chiesto conto A, di come quella struttura garantisce questi aspetti, cioè i 3 stelle in qualche modo e cioè tutti coloro che non hanno accesso ad una a strutture di quel tipo, diciamo, per internamente, sia e come garantisce l'occupazione, e che poi gli investimenti sul golf debbano essere conclusi, diciamo, quelli, gli impegni di gara vanno eseguiti tutti in un tempo assolutamente brevissimo, perché la situazione non è più giustificata neanche, anche perché c'è diciamo la struttura più importante è comunque data in gestione a un soggetto terzo. Poi abbiamo chiesto anche di capire bene quali sono i termini del subaffitto, però a questo punto non c'è nessuna giustificazione, gli impegni che sono stati presi devono essere rispettati, e noi dobbiamo fare di tutto per diciamo sollecitare la leva dello sviluppo, sia a tutela dei 3 stelle, sia a tutela delle strutture commerciali, perché probabilmente in una fase molto meno espansiva che quella che affronteremo nei prossimi anni, tutto si basa sulla nostra capacità, diciamo, di autosostenerci come comunità, e quindi tutto l'aspetto della vocazione turistica va in qualche modo promosso, garantito e tutelato e rilanciato in tempi brevissimi. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la concessione alle 3S, già è partito l'avvio della nuova la procedura l'avvio di una nuova procedura per l'affidamento di questo servizio. Poi per quanto riguarda il regolamento delle entrate, come già è stato riferito in commissione, si sta lavorando su questo, si è in attesa degli ultimi sviluppi normativi che si sa ci saranno, per cui è inutile tornare sul regolamento delle entrate due volte, aspettiamo e lo facciamo una volta sola, ma di questo voi già siete informati perché se ne è parlato in sede di commissione. E per quanto riguarda invece le associazioni e le strutture da affidare alle associazioni, questo lavoro è già in attività e anche di questo siete informati, perché ne abbiamo parlato nell'ultima commissione che fu fatta dei servizi alla persona. Non ci sono allo stato immobili affidabili che rispondano a dei criteri di sicurezza e di abitabilità. Gli unici immobili di cui dispone il comune al momento non possono essere così affidati, per cui sono in contatto con tutte le associazioni che periodicamente vedo e con le quali faccio delle riunioni, e quindi questa emergenza non c'è. Siamo in attesa, appena saranno disponibili i nuovi locali dell'ex stazione, dell'ex caserma dei carabinieri, parte di quelle di quella struttura verrà sicuramente assegnata a delle associazioni che operano nel mondo del sociale e dell'assistenza alla persona. E per quanto riguarda le commissioni, mi sento sempre dire che non ci sono le commissioni. Io vi ricordo che quella di luglio non siete venuti e dovevamo approvare il regolamento di contabilità. Quindi io mi sembra che c'è una bella interlocuzione tra maggioranza e minoranza, perché siete estremamente coinvolti in tutte le attività. Mi dispiace che ogni volta però fate finta di niente o comunque fate passare un messaggio diverso da quella che è poi la realtà. Grazie.
Ci sono. Allora, posso così che chiudiamo? Ma che punto è? Aspetta. Sul tessuto, dai. Va bene, ok, poi fai l'intervento. Allora, velocemente, allora, per quanto riguarda le commissioni, ci siamo ulteriormente registrati come maggioranza. Quindi, benissimo, lo sanno tutti, uffici, presidenti, membri, assessori, ok, abbiamo dato una bella registrata, perché ovviamente le richieste di intervento e di commissione in questo periodo, io lo definirei fiorente rispetto ad un periodo che, insomma, di non investimenti, sono necessarie oltre che opportune. Quindi ci siamo dati un'ulteriore registrata. Per quanto riguarda la richiesta di commissione, io lo ribadisco, spero di non avere un tono arrogante questa volta, permettetemi una battuta, però non voglio avere toni arroganti, e tutt'altro, dico, quando c'è il discorso della commissione è consultiva, quindi se avete anche delle proposte, lo sto dicendo non in maniera provocatoria, se avete delle proposte da fare le mettete nero su bianco e verranno discusse assolutamente nel termine, nei termini quelli di legge e da regolamento. E una richiesta di commissione conoscitiva invece, perché poi c'è quella conoscitiva, no? Come Alberto Festa ha detto, per capire, meglio comprendere, eccetera, eccetera, quello diciamo che si fanno come l'ultima commissione, Alberto, dove insomma, io come non ci sono stato, come difficilmente ci sono, però insomma sono arrivati i vertici di LMDV, i quali hanno spiegato il piano industriale, però è stata possibile farla nella misura in cui il piano industriale è stato approvato, perché sennò parlavamo di nulla. Quindi ecco, insomma, ci stanno pure degli aspetti che devono maturarsi affinché poi la commissione su quel determinato aspetto possa essere portata avanti. Quindi mi auguro di aver definitivamente chiarito l'aspetto commissioni, così come quello delle interrogazioni, con tutti quelli che mi ascoltano, così lo abbiamo definito. Per quanto riguarda, vado un po' sui punti, allora sul discorso della 3S, benissimo, perché ha risposto l'assessore Ludovici. Torno brevemente su Via Diaz, dove concordo con te Alberto che c'è un obbligo di controllo, e quindi quello che abbiamo necessariamente attivato e che ho attivato anche personalmente nel momento in cui si stavano facendo i lavori, abbiamo ottenuto, ripeto, 20.000 euro di indennizzo. Non risulta, secondo il collaudo, che la strada sia pericolosa o comunque non funzionale, ed è un discorso estetico. Comunque, in base alle due segnalazioni, adesso verificheremo ulteriormente l'andamento, diciamo, della situazione via Diaz, rispetto alla quale, ripeto, ci sono 20.000 euro di indennizzo, e troveremo senz'altro adesso non mi voglio impegnare in termini temporali, ma prima lo faremo e meglio andremo per rivisitare sotto l'aspetto, diciamo, estetico delle griglie, eccetera, eccetera, via Armando Diaz, eventualmente anche verificando la pericolosità sulla velocità tenuta, quindi eventuali dossi, eventuali attraversamenti pedonali e quant'altro, perché via Diaz è la via, diciamo, principale tra Fiuggifonte e Fiuggicittà, quindi di collegamento. E adesso insomma interverremo senz'altro, questo è il mio impegno, su via Diaz. Con chi interverremo? Perché poi le chiacchiere stanno a zero. Interverremo perché c'è un'attività in essere per far sì che le entrate, soprattutto quelle provenienti dai canoni di Acque Terme Fiuggi, vadano a sopperire a quelle che sono le esigenze primarie della città, ossia ad una spesa che comunque viene computata, che è quella delle manutenzioni ordinarie, che poi sommandosi negli anni diventano straordinarie. Quindi evitiamo appunto di far sì che ciò avvenga come è avvenuto in passato, e sul verde anche perché la manutenzione del verde, oltre che ad un discorso di pericolosità, perché poi incendi, cose eccetera, è ad un discorso prettamente estetico, ritengo che sia un asset turistico il nostro verde, e quindi vada curato ed implementato. Quindi diciamo che il discorso di Via Diaz, al netto dell'indennizzo, per eventuali differenze andrà a confluire con questa entrata che, a differenza del passato, riteniamo certa, che è quella appunto del canone, e che non serve per l'ordinario, cioè per le spese di amministrazione, ma serve appunto per investire sulla città. Per quanto riguarda la vicenda del Palacongressi non ne ho parlato, perché insomma, vedendo i punti all'ordine del giorno, immaginavo che ci fosse un intervento, ma insomma sarei intervenuto comunque. Allora, le spese del Palacongressi, io mi sono fatto fare dall'ufficio turismo, proprio in vista del Consiglio Comunale, uno specchietto delle entrate. Adesso non me lo ritrovo, però nel 2020, tra 2023 e 2024 abbiamo incassato, poi sarò più preciso, oltre 100.000 euro. Nel frattempo questo periodo è stato necessario per un'analisi dei costi, che andrà a confluire ovviamente nel bando di gara, perché sennò non lo potevamo mettere a gara. Abbiamo verificato tutta una serie di questioni, ci sono due lavori importanti da fare, che sono la demolizione dell'ex spogliatoio, quindi lì andrà un'area logistica, e i lavori per il collegamento tra il Palacongressi e la Fonte Bonifacio, come d'accordi che abbiamo fatto con Acqua e Terme Fiuggi. Il costo ammonta a circa 350.000 euro. Adesso stiamo verificando in estrema urgenza se c'è possibilità di qualche finanziamento in extremis. Non credo che arrivi in questo senso. A quel punto la scelta del bando di gara, che è in formazione, quindi è passato proprio l'aspetto gestionale, porterà con sé i lavori. Abbiamo fatto l'avviso di manifestazione pubblica, grosso modo un'analisi dei costi, che non è stata fatta da noi ovviamente, ma è stata fatta chiaramente da nostri consulenti, ammonta forse a 200.000 euro come l'anno, come introito il Palacongressi, che sarebbe, se così fosse, una buona entrata, che permetterebbe comunque anche la manutenzione ordinaria e straordinaria. A noi ci interessa il Palacongressi, non far cassa sul Palacongressi, ma ci interessa mantenerlo ordinariamente, mantenerlo straordinariamente, e far sì che crei un indotto, che già ci ha dimostrato di essere, ossia un indotto valido e di offerta alternativa a quelle che già abbiamo. Quindi questo è il Palacongressi. Dico che il bando di gara verosimilmente dovrebbe uscire sempre al netto delle operazioni G7, perché insomma ci ha visto impegnati anche gli uffici G7, ci sta vedendo impegnati. Credo e mi auguro che la prima quindicina di giorni di dicembre possa andare in pubblicazione. Credo, non erro, no, se dico, dottoressa Detti, che lo manderemo sulla piattaforma che abbiamo pure, con cui abbiamo lavorato con Edfor, quindi con Acqua e Terme Fiuggi, quindi con la privatizzazione di Acqua e Terme Fiuggi. Però comunque verrete aggiornati anche sullo stato dell'aspetto di questo aspetto. Sulla rigenerazione urbana, certo, la rigenerazione urbana noi l'abbiamo così con i nostri tecnici e con il professor Nigro, che ha collaborato e sta collaborando chiaramente per quanto riguarda tutto il discorso del riavvio del piano regolatore generale. L'abbiamo verificata e studiata tramite loro, dando un indirizzo che è quello che penso che sia condiviso e che hai accennato, ossia quello del fatto che comunque occorrerà creare economia da quelle strutture che oggi chiaramente sono alcune dismesse e quant'altro. E quindi l'indirizzo è stato quello, intanto perché di mantenere la finalità, che è una finalità ricettiva. Perché dico questo? Perché a fronte proprio del Palacongressi, dove insomma, si prospettano eventi, così come sono stati svolti e organizzati in questi due anni, eventi quasi di quasi 2000 persone, insomma 1800 persone, eccetera, è chiaro che non possiamo operare su una rigenerazione urbana che veda la trasformazione, almeno nella zona quella centrale che è stata individuata, una trasformazione diciamo da attività ricettiva ad altro tipo di attività, questo no. Quindi nell'ambito diciamo di quello che prevede la legge abbiamo dato ovviamente questo indirizzo. La rigenerazione, come l'avete letta, immagino che l'abbiate letta attentamente, avete colto anche voi questo aspetto, è chiaro che ci sono delle premialità sempre previste per legge per chi riqualifica e quant'altro, sempre previste nella rigenerazione urbana. Io sto notando una cosa però, vedo man mano che strutture chiuse, dismesse o comunque che erano in procedure giudiziarie stanno, no, vengono acquistate, stanno venendo riqualificate, alcune chiuse insomma senza indicarle, però anche nella zona centrale ne conto almeno 4, e questo è un bel segnale. È chiaro che con la rigenerazione urbana dovremmo intervenire soprattutto per quanto riguarda la zona retrostante, antistante diciamo il Palacongressi, quindi la parte retrostante zona stazione, che va necessariamente riqualificata, e forse con lo strumento della rigenerazione urbana e con le premialità lì riusciremo, e con diciamo la definizione del percorso Palacongressi sicuramente riusciremo ad implementare. Io credo che insomma come amministrazione abbiamo fatto tutto il possibile affinché quella zona possa essere riqualificata e creare chiaramente un'economia, la giusta economia turistica. Il golf. Sul golf, allora, c'è un discorso. Io valuto complessivamente il percorso di privatizzazione come l'anno e mezzo in cui chiaramente non è che siamo stati, no, così comodi come amministrazione comunale, considerando che aveva risposto soltanto una cordata. L'abbiamo già detto, lo ribadisco, è stato un bicchiere mezzo pieno, cioè abbiamo trovato chi potesse traghettarci in una situazione assolutamente migliore. Quindi il ringraziamento a chi ha partecipato in quest'opera di traghettamento, io mi sento sempre di rivolgerlo e comunque di ribadirlo. È chiaro però poi che ci sono, c'è un bando di gara e ci sono gli impegni contrattuali. Allora, per quanto riguarda ATF e l'MDV, c'è un piano industriale, lo avete verificato, guarda, forse meglio di me, perché io gli ho dato una sbirciata, no, ritenendolo comunque soddisfacente, conoscendo chiaramente alcune dinamiche. Voi avete sentito in commissione proprio LMDV che ve lo ha relazionato, quindi 43 milioni sullo stabilimento in 4 anni. Credo che le opere che stiano mettendo e ponendo in essere siano oltretutto visibili, delle opere mai fatte sullo stabilimento. Chiaramente ATF sa che devono iniziare con gli obblighi contrattuali minimi per quanto riguarda le terme, e che sulle terme lo stesso dottor Luigi Mascellaro mi ha detto che sarebbe stato inverosimile presentare una bozza di piano industriale rispetto anche alla loro credibilità sulle terme, e ci hanno chiesto diciamo qualche mese per intervenire sulle stesse. Quindi le future commissioni si svolgeranno non solo sul monitoraggio, come chiaramente dice Alberto, dell'attività sullo stabilimento, ma anche per verificare qual è lo stato dei lavori delle terme. Sanno benissimo che quest'anno alcuni obblighi minimi vanno posti in essere, tra cui la riapertura della fontana Fiuggini, il funghetto, ma vanno fatte anche altre opere, soprattutto sull'Anticolana, dove deve essere data un'offerta, se ancora provvisoria, diversificata. Quindi sanno che devono intervenire in questo senso. E quindi ritengo che per quanto riguarda ATF nessuno dorme si culla sugli allori, però insomma credo che abbiamo trovato per tempo l'investitore giusto, che con la collaborazione dell'amministrazione comunale, mi auguro tutta, in tutto il consesso possano andare avanti. Per quanto riguarda il golf, diciamo che siamo andati un po', si riconnette pure un po' col centro sportivo questo, no? Siamo andati con delle proposte avanzate unilateralmente che noi abbiamo accolto e abbiamo ritenuto di interesse pubblico per quanto riguardava il centro sportivo, quindi il project financing del centro sportivo. E per il golf abbiamo assistito a delle conferenze stampa e anche quindi degli obblighi, degli impegni dello stesso presidente che andavano al di là e anche un po' al di sopra, no? di quelli che erano gli impegni contrattuali rispetto ai quali si assumeva un ritardo non meglio specificato. Ora insomma abbiamo verificato, abbiamo dato credibilità, come è giusto che sia, ma ancora lo riteniamo credibile, l'imprenditore privato che sta gestendo il golf, il quale lo sta gestendo anche in un'ottica, no, di separazione di asset, perché avevamo detto che lo stesso golf si differenzia in altri mini asset, anzi pure maxi asset. E però è tutto giustificato anche rispetto ad un canone di sublocazione, eccetera eccetera, nella misura in cui l'investimento va fatto, diversamente senso. E lo stesso canone, che è di 40.000 euro l'anno, che qualcuno dice ha regalato. Allora, intanto voglio sgombrare il campo da un dubbio che a volte assale anche non solo il cittadino comune, ma pure qualcuno ha detto ai lavori. Il golf Fiuggi, per il comune Fiuggi, perdeva 350.000 euro l'anno, quindi dandolo ad un privato abbiamo eliminato una perdita di 350.000 euro l'anno. In passato ancora di più, era arrivato a 4,50. Quindi questo è il punto dal quale non bisogna soprassedere. Poi è vero che ci sono gli impegni contrattuali, degli impegni contrattuali importanti. Il nuovo amministratore, non la nuova gestione, perché da quella gestione è soltanto un soggetto praticamente, quindi non c'è un mutamento sostanziale della governance, sta dando un segno di vivacità che per noi però non è a questo punto sufficiente. Quindi siamo intervenuti con un invito ad adempiere per iscritto, dando anche dei termini che non sono dei termini irragionevoli, ma alla luce del fatto che sono 2 anni che detengono l'asset, qualche lavoro importante credo che debba essere fatto. Non so se oggi stiano asfaltando il parcheggio, che era una delle richieste che erano state fatte con diffida, ancora è un invito ad adempiere. Mi auguro che rimanga tale, ma ci siamo sentiti ieri con l'amministratore unico, il quale mi ha rassicurato. Ora, le rassicurazioni verbali, come dicevano i latini, verba volant. Perché si potrebbe dire che abbiamo soprasseduto ad una serie di cose, in realtà no, non è così, perché è stato un momento difficile e un momento in cui il comune di Fiuggi, anche nell'ottica San Gemini, mettere tutto al fuoco, tutta carne al fuoco, anche sotto l'aspetto giudiziario, non credo che sia una delle condizioni migliori. Si è voluta dare credibilità alla governance del golf, gliela diamo a tutt'oggi, ma abbiamo messo nero su bianco quello che va fatto a strettissimo giro e va fatto a stretto giro. Ormai non c'è più tempo di dilazioni. Per quanto riguarda le opere più importanti, i passaggi amministrativi, gestionali, eccetera, sono stati fatti. Ora occorre soltanto mettere un po' qualche soldino sull'asset, e quindi l'abbiamo invitato in questo senso. Sembra che una reazione ci sia stata sin da subito, ed è chiaro che è una situazione che va monitorata, ma possiamo dire che in questo momento l'attenzione sul golf deve essere sottolineata, però confidiamo nel fatto che ci siamo capiti anche con con il gestore, ne sono sicuro. Grazie.
Si era prenotato il consigliere Lorna De Santis.